11:05 minuti primi, apriamo questa nostra terza parte del Mauro Malaguti Show. Come preannunciato, aspetta che mi metto a sedere, come preannunciato, nostro ospite questa mattina, Fabrizio Carollo, giovanissimo scrittore. Arriva da Marzabotto, se le note che mi sono arrivate dal mio regista, che non c'è, sono quelle giuste. Amante della scrittura, ma soprattutto amante di un certo genere. Intanto benvenuto a Radio San Luchino.
Ciao Mauro, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio San Luchino, è un piacere essere vostro ospite.
Allora, facciamo una cosa, mi sono dimenticato un fatto, fermiamoci qui e riprendiamo tra un attimo.
D'accordo.
D'altronde, quando si fanno tre cose contemporaneamente in una mattinata, succede anche questo, di dimenticarsi un passaggio che abbiamo già risolto. Mi faranno santo prima o poi, vabbè. Allora, Fabrizio ama scrivere. Intanto, quando hai cominciato a fare lo scrittore?
Ma abbastanza tempo fa, una ventina di anni fa, quindi sono anche abbastanza vecchiotto, diciamo.
Cioè, hai un'età, potresti essere mio figlio, quindi diciamo che la tua attività da scrittore è partita nella tua infanzia.
Nella mia infanzia, sì. Io, essendo appassionato moltissimo di cinema, mi dilettavo all'inizio a scrivere una sorta, diciamo, di sceneggiature dei film che guardavo, me li ricordavo bene.
Non recensione, sceneggiatura proprio.
Sì, 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 mini sceneggiatura di film che avevo visto e che mi piacevano di più, perché ricordandomeli molto bene riuscivo a mettere su carta quello che avevo visto.
Cioè, scrivevi dialoghi?
Scrivevo proprio i dialoghi, esatto. Scrivevo
una sorta di attenzione al testo di un film.
Esatto.
Poi da lì cosa è successo? Pian piano, scrivendo, ti sei addentrato.
Mi sono addentrato e ti dico subito, Mauro, che io sono timidissimo, cioè non timido ma di più, e quindi non avevo mai immaginato di pubblicare qualcosa di mio. Alla fine cosa è successo? Che così per gioco ho messo dei miei racconti su alcuni siti internet. A un certo punto ho cominciato a vedere nei commenti rilasciati da persone di tutta Italia, quindi sconosciuti e quindi obiettivi nei giudizi, che questi racconti piacevano, e allora ho detto, ma chissà, perché no, potrei anche decidere di pubblicare qualcosa. Sono stato contattato poi da una casa editrice, nel frattempo ho vinto anche il terzo posto per un concorso locale di Sasso Marconi, e allora questo mi ha dato, diciamo, una forza in più per propormi.
Adesso su quello che riguarda Sasso Marconi ne parleremo poi dopo, restiamo un attimo. Hai fatto un primo libro.
Sì.
Dal titolo Dusk.
Esatto, ecco, esatto.
Che è uscito nelle librerie circa un anno fa.
Un anno fa.
Il libro sembra sia andato bene.
Sì, sì, è andato bene.
Ha funzionato, e alla luce di questo ti è venuta la voglia di scrivere qualche cos'altro. E ora sei uscito con questa tua nuova pubblicazione che si chiama Il sonno del mostro.
Sì.
Che genere è intanto? Parliamo del genere.
Molto, allora, più cupo, sicuramente dai toni più horror, diciamo, molto più intricato anche come storie. Presenta la trama sostanzialmente abbastanza semplice, e la prima storia fa partire tutte le altre vicende. Questo mostro imprigionato in una prigione praticamente inaccessibile in fondo all'oceano, e che aspetta comunque di poter tornare alla ribalta, di poter sprigionare ancora il suo male, e intanto in questo sonno forzato lui sogna, fa dei sogni mostruosi, proprio come dice il titolo, e da qui si dipartono tutte le vicende, con tutti i personaggi che comunque vivono in una sorta di mondo e di universo molto folle, molto intricato, appunto complicato, ed è un libro che si basa molto sulla cura dei dettagli per capire bene il significato delle storie.
Anche perché poi di per sé una storia ha una linea. Quello che si crea in un romanzo, in un libro, è la definizione di tutti i particolari, il racconto di ogni virgola, come di ogni posizione, come si può intravedere, e lasciare comunque dallo scritto l'immaginazione al lettore. Cioè, io che leggo, se tu mi dici che la macchina è parcheggiata in un certo modo, la devo immaginare come colore, come fattezza, come posizione nella strada. Ecco. Quindi questo è un esempio di come la bravura dell'autore è nel far immaginare quello che sulla carta è scritto come frase.
Certamente.
Ecco. E fin qua ci siamo. Allora, Il sonno del mostro è il titolo del libro. Una storia che mi dici nasce da una fantasia di un personaggio immaginario relegato in una gabbia, in una prigione, sì, sotto il mare addirittura.
Esatto, cioè, in fondo all'oceano.
Cioè, fuori da mai esistito, forse.
No, esatto, sì, è completamente...
Potrebbe essere un'idea. Che mi fermo perché potrei dire quattro battutazzi, ma le evito, naturalmente, saprei chi metterci sotto. E da qui la fantasia nel pensare quello che un mostro
potrebbe
può sognare.
Esatto.
Un sogno che può sembrare pericoloso per il lettore.
Sicuramente, un sogno che sicuramente può disturbare il sonno di molti, di molte persone, e comunque molti sogni che comunque pensano, da cui ho tratto anche ispirazione purtroppo in alcuni fatti di cronaca che abbiamo sfortunatamente modo di leggere tutti i giorni, naturalmente esagerando, naturalmente mettendo qualche elemento di fantasia e comunque estremo, se così vogliamo dire.
D'altronde la fantasia è importante perché, ribadisco il concetto di prima, senza la fantasia il cervello non lavora,
esatto,
non inventa, non crea e quindi rimane statico.
Esattamente.
Muoviamo il cervello, ascoltiamo la pubblicità e poi torneremo sul libro. A tra poco. 11:18, ripartiamo con la nostra chiacchierata insieme a Fabrizio Carollo, con il quale stiamo raccontando un po' di questo suo nuovo libro che ricordiamo si chiama Il sonno del mostro. Dopo 3 ore di diretta comincia già a essere impaperato, poi sai, questa settimana è stata abbastanza pesante in fatto di diretta. Allora, torniamo noi. Guardavo la parte finale del libro in copertina, dove c'è una presentazione alquanto divertente da leggere, perché ti fa scervelare. La vado a leggere testualmente. Sogni distorti partoriti dalla mente crudele di una creatura millenaria, condannata ad un sonno forzato e speranzosa di poter trovare la libertà per diffondere malvagità e corruzione in tutto il mondo. Storie in cui l'orrore si cela dietro l'insospettabile, dove il sadismo diviene un macabro gioco al quale i protagonisti faticheranno a sopravvivere. Vicende in cui niente è ciò che sembra. I dettagli rappresentano spesso la chiave per la cruda verità e la distinzione tra buoni e cattivi, tra purezza e perversione, è indistinta e costantemente posta in discussione. Un viaggio nel delirio e nella bugia. Cioè, frasi che onestamente lasciano anche un po' il timore, perché dici chissà che sacco di storie strane che si possono leggere.
Però ti dico, lasciano timore sicuramente, ma lasciano anche molta curiosità a mio avviso, perché le persone, cioè i lettori sostanzialmente hanno anche voglia, diciamo, di emozioni forti a mio avviso, di scoprire la parte più oscura anche di se stessi, se vogliamo, e queste storie possono sicuramente fornire un buon input per scoprire il lato più oscuro di sé e non soltanto quello un po' più pulito, un po' più di luce, se vogliamo dire.
Tu sei riuscito a capire chi è a grandi linee il tuo lettore?
Io a grandi linee ti dico, ho visto che comunque molti ragazzi mi leggono, molte persone della mia età, sicuramente, ecco, forse più uomini rispetto a donne, però comunque non nego di avere anche una buona parte femminile.
La donna è più sul romanzo più leggero.
Sì, alle volte però noto che anche alcune ragazze hanno piacere di leggere delle storie un po' orrore, anche se forse non lo vogliono ammettere, preferiscono stare dalla parte di, diciamo, tra virgolette, della massa, di quelle che preferiscono i romanzi d'amore, i romanzi un po' più, diciamo.
A proposito, scusa, apro parentesi,
sì,
sabato prossimo a quest'ora sarà con noi Sara Briani che racconterà del suo nuovo romanzo. Cioè, ci piace andare avanti.
E tra l'altro la saluto perché la conosco.
Conosci, esatto. Perché venite tutti dalla stessa mucchia. Ciao Silvi!
Ciao!
Sarà là dormendo ascoltando con la flebo. Dunque, volevo dire un'altra cosa. C'è quindi voglia di paura?
Secondo me Nonostante tutto quello che sta succedendo nel mondo attuale, c'è ancora questa voglia, anche comunque ci tengo a sottolinearlo, la mia è una paura estrema, comunque platealmente finta, quindi la mia è una paura che comunque anche diverte, lascia il segno ma è anche in grado di divertire, lascia delle emozioni forti che comunque possono anche dare qualcosa alle persone, e quindi non mi sento che sia una paura che possa danneggiare le persone, è semplicemente comunque un passatempo che può mettere ansia ma che comunque fa sicuramente divertire.
Chi è lo scrittore di questo genere che maggiormente ti ha condizionato nell'inventare queste nuove situazioni?
Fanatico sicuramente di Edgar Allan Poe, comunque dello stesso King, infatti le mie descrizioni si basano molto sui racconti del re. E anche comunque il primo racconto trae molta ispirazione dall'universo alieno di Lovecraft, di artisti comunque dei primi del Novecento.
Sì, perché diciamo che questo è un sistema che ha già una certa età, non è la novità del nuovo secolo.
Esatto.
Diciamo che anche nel passato c'erano scrittori che inventavano con grande fantasia, con grande dimestichezza nella fantasia,
sì.
Forse facilitati dal fatto che erano i primi e potevano permettersi. Poi
esatto.
Chi è arrivato dopo prendeva da esempio, ma la difficoltà di inventare diventava sicuramente maggiore. Sposto
sì.
Il microfono così ti vedo meglio. E quindi anche questo è un campo dove ti diletti. Poi non c'è solamente, esco dalla scrittura di libro, non c'è solo la tua passione per la scrittura romanzesca, ma c'è anche una sorta di stile giornalistico.
Sì, 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 è vero.
Ecco, ti occupi di altre cose.
Io sì, collaboro da quasi diciamo più di un anno ormai, il tempo passa anche in fretta, e collaboro da più di un anno a questo come redattore, diciamo, a un giornale locale di Sasso Marconi, Il Resto di Sasso, e all'inizio mi sono occupato appunto di articoli che riguardavano il comune di Marzabotto, articoli di denuncia, oppure ho fornito una recensione alla notte, la prima notte bianca di Marzabotto. Successivamente ho avuto questa idea di creare una mia rubrica che non mi aspettavo, sta andando molto bene, che si chiama L'universo della passione profonda, e in cui io converso, proprio come sto facendo adesso con te, con artisti emergenti di un po' di tutta Italia, alcuni conosciuti anche tramite Facebook, e per questo ringrazio, perché
è diventato un grande motore di conoscenza.
Esatto, esatto.
C'è chi lo odia, chi lo contesta, ma io ammetto in prima persona che è una grande utilità per contattare gente che non sai dove potresti trovare.
È sempre necessario scremare, naturalmente,
certo,
però
sì, sì, sì. Cioè non si può dare l'amicizia a tutti, perché onestamente a volte ti richiede gente che non sai chi sono, ci pensi un attimo e dici ma io non è che non voglia essere tuo amico, è che non so chi sei.
Esatto.
E se non mi dai qualche indicazione per poter capire chi sei, faccio un po' fatica anche ad aprirti la mia porta. Su questo bisogna stare un po' attenti, bisogna usarlo con logicità.
Senza
come
altro.
Sistema. Quindi tante persone che hanno una propria arte e che vengono da te intervistati.
Esatto.
E pubblicati su questo
sì.
Settimanale mensile. Ecco, quindi la possibilità di raccontare quelle cose che vengono nascoste
e di far conoscere sostanzialmente queste persone che comunque hanno tanto da dare, sia nel campo della musica, scrittura, pittura, fotografia, qualsiasi campo. E ogni tanto metto anche metterò anche qualche guest star, diciamo tra virgolette un po' più famosa, ma non voglio svelare di più.
Bisogna leggere.
Bisogna leggere. Sì, 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 sì.
Quindi anche l'impegno giornalistico che sicuramente ti darà soddisfazione.
Mi dà molta soddisfazione. Non dico forse metterlo a pari della scrittura, però mi dà sicuramente degli spunti anche per i romanzi che voglio scrivere, perché comunque è sempre una sorta di conoscere se stessi, anche interagire con altre persone, il loro modo di creare. Dà sicuramente anche a me stesso una maturità artistica molto, molto più ampia.
Ma se dovessi fare un libro costruito un pochino più sulla realtà e meno di fantasia, su che genere ti posizioneresti?
Sono molto sicuramente sul drammatico, non trascurando comunque di inserire in una storia, se vogliamo, anche una sorta di amara ironia. E ho realizzato diversi racconti, uno sulla strage di Montesole, un altro un omaggio sulla stazione di Bologna e un altro ancora, appunto quello con cui ho partecipato al concorso di cui ti parlavo prima, ispirato alla tragedia del Salvemini.
Ecco, se quindi situazioni reali sulle quali noi abbiamo versato tante lacrime, ma che comunque vanno tenute in considerazione perché hanno costituito pagine importanti della nostra storia e comunque vanno raccontate.
Esatto.
Perché per quanto si voglia modificare talvolta certi aspetti della storia a uso e consumo, non bisogna dimenticare che ciò che è successo veramente è rimasto stampato nella memoria collettiva e non si può modificare
purtroppo
sui libri di storia e non si può modificare sui ragionamenti che portano a insegnare cos'è stata la storia. E qui chiudo, mi sono un attimo sfogato, scusa, era una cosa che sentivo dentro.
È giusto.
Allora ci fermiamo un attimo, se qualche consiglio, poi torneremo a chiacchierare con Fabrizio Carollo, autore di Il sonno del mostro, in vendita in tutte le migliori latterie. No, no, cioè lo troviamo in libreria già questo.
A breve sì, adesso può essere possibile reperirlo su Amazon. E
cos'è Amazon?
Sul sito internet di Amazon.
Ecco.
E sul sito internet di lulu.com.
Vabbè, piacere Malaguti. pubblicità, torniamo dopo. 11:33 minuti primi, riparte la nostra chiacchierata alquanto divertente per quello che riguarda un genere di lettura un po' lontano dal commercio classico tradizionale. Quando si va magari anche in un grande magazzino abbiamo i primi 10 letti e se vogliamo comprare lì siamo un po' obbligati, mentre andare in libreria è più facile trovare un qualche cosa di più accentrato. Gli editori verso questo genere multithriller, come mi piace chiamarlo a me, sono abbastanza disposti o hanno un po' paura del flop?
Diciamo che a mio parere gli editori sono disposti, ma fino a un certo punto, dipende, bisogna anche qua scremare un po' le case editrici, nel senso che forse anche complice il periodo di crisi che stiamo attraversando e comunque anche che sta comunque attraversando la letteratura in generale, fa sì che l'horror nello specifico sia molto più lasciato stare, specialmente un libro forse un po' più estremo rispetto al mio primo. Il primo condiva elementi comunque di drammaticità, di, se vogliamo, sentimentalismo, melò, emotività, eccetera, era tra virgolette più vendibile. Questo può essere una sfida maggiore, però proprio per questo ho voluto scriverlo e metterlo in commercio, insomma.
Allora, adesso hai ottenuto la pubblicazione del secondo, sei già in movimento?
Sì, sto terminando, voglio fare un finale che si adatti perfettamente, sto terminando il mio primo vero romanzo, cioè la prima storia, che è incentrata comunque su un tema classico del vampirismo. Ho voluto anche questa sfida.
Vampiri, mamma mia.
Però premetto che in questo romanzo ci sarà anche una storia d'amore. E ho voluto comunque introdurre degli elementi originali, senza, distaccandomi un po' da tutte le pellicole, dalla letteratura che si è già vista. Spero di esserci riuscito comunque. E a parte questo, essendo un fanatico del grande Dario Argento degli esordi, sto preparando un thriller ambientato proprio a Marzabotto che ricalca un pochino le orme delle sue pellicole.
Senti, ma dunque, con tutti questi thriller, tutto questo sangue, ma chi ti sponsorizza? L'Avis? Cioè, non so.
Beh, cerco comunque di essere abbastanza contenuto anche nel sangue, appunto per cercare di non scontentare, diciamo, troppi lettori. Preferisco avere questa, anche se ci sono passaggi sicuramente abbastanza forti e forse dotati di una certa dose di violenza, preferisco anche adottare una descrizione dell'horror che vada su quel vedo, non vedo, e che appunto possa lasciare anche spazio all'immaginazione del lettore. E forse anche per questo fa più paura ciò che la mente di chi legge può immaginare.
Cambiamo domanda. Libro cartaceo o libro elettronico?
No, sicuramente cartaceo forever, cartaceo per sempre, perché comunque la lettura di un libro, aver fatto le mani di un libro, sentire l'odore della carta, comunque sfogliare le pagine dà una soddisfazione che il formato elettronico, dico tra virgolette purtroppo, non voglio adesso essere un detrattore perché comunque viva il progresso tecnologico, per carità, però tengo a precisare che secondo me non è adatto al libro, alla letteratura. Secondo me la letteratura è nata ed è fatta per essere sempre costantemente cartacea.
A parte che poi anche i produttori di segnalibri poi vanno in difficoltà, non sanno più cosa fare.
Esatto,
farci.
Esatto.
Allora, stamattina sono in vena di stupidate micidiali, scusate, mi prendo paura da solo, non le sto pensando, mi vengono così. Aiuto. Potresti fare un romanzo su un conduttore radiofonico che scrive, che dice boiate, assassinato dai suoi ascoltatori.
Sarebbe un'idea.
Il soggetto ce l'hai, è qui vivente, non so per quanto, vabbè. Allora dunque, alla luce di tutto questo, i tuoi progetti vanno avanti, le soddisfazioni ci sono, ma visto e considerato che l'attuale crisi economica sta un po' condizionando anche questo sistema, se dovesse esserci una specie di stop forzato, pensi di stringere i denti e aspettare momenti migliori o preferiresti abbandonare?
No.
Per salvarti lo spazio.
No, guarda, a costo di comunque rimetterci, preferisco stringere i denti e andare avanti, perché in ogni caso non è una cosa che considero comunque un lavoro nel senso più stretto del termine, perché, ti dico la verità, se lo fosse avrei abbandonato prima. E sicuramente è una grande passione, e come la grande passione, qualsiasi essa sia, comporta comunque dei sacrifici, però dà anche soddisfazione, un'enorme soddisfazione una volta che raggiungi i risultati, e quindi continuerò sempre finché appunto questa passione esiste, questa fiamma arde dentro di me, continuerò sicuramente.
Partiamo dalla passione ora. Allora, la passione di scrivere in quali momenti della giornata si accentua di più?
È la notte, io non dormo mai assolutamente, scrivo soltanto, infatti ho appena fatto indigestione di caffè, però questo va anche a vantaggio della mia creatività.
La notte facilita molto la scrittura.
Sì, 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 per il silenzio e per l'atmosfera che c'è, comunque la concentrazione è più alta e le idee vengono da sole.
Biro, macchina da scrivere o computer?
All'inizio biro, su quaderni proprio molto spartani, poi ho capito che purtroppo il computer dava i suoi vantaggi per la correzione, per la revisione, per comunque il tempo che sicuramente è molto minore, quindi adesso computer.
Voi stavo guardando tra i premi, i concorsi ai quali hai partecipato, ce n'è uno, premio letterario di poesia e narrativa Avis 2011, quindi visto che l'Avis c'entra.
Esatto.
C'avevo ragione io, che c'era lo sponsor occulto.
Tra l'altro avrò proprio da presenziare alla premiazione domani a Pisa, in provincia di Pisa, a Capannoli, con questo racconto breve che ho scritto, in cui non ho... non ho evitato di poter mettere una certa dose di fantasia anche in questo racconto.
Senti, allora, il libro è uscito, abbiamo detto, qualche tempo fa.
Sì, a marzo.
Siamo in maggio, dopo due mesi. Hai già qualche segnale, qualche riscontro, qualche annotazione da parte dei lettori, degli editori, di chi può aver già letto il libro?
Sicuramente positiva. E ho notato anche un'altra cosa, che molti lettori hanno visto una sorta di aumento della maturità, della mia maturità artistica. Un libro che comunque è più dettagliato, scritto diciamo in modo più maturo, e sicuramente lo dico io stesso, e quindi commenti diciamo per il momento positivi, non mi voglio montare la testa.
Chi vorresti di particolare, una persona in particolare che leggesse il tuo libro?
Posso dire un nome senza esagerare? Mi piacerebbe o Lucarelli o comunque anche Faletti.
Perché anche Giorgio Faletti ha avuto una trasformazione fondamentale della sua carriera artistica, da comico cabarettista arrivare ad essere uno dei maggiori scrittori di thriller, è sicuramente un fatto strano. Però bisogna ammettere che, per quanto io faccio un po' fatica a leggerlo, perché io poi magari ho bisogno di leggere più rilassatamente, però il suo numero di copie vendute è altissimo.
È altissimo, sì.
Forse batte quasi Lucarelli, che si è un po' delineato verso fronti televisivi e radiofonici,
sì.
infatti ogni tanto seguo il suo Di Giallo su Radio DJ, che è difficile da seguire ma appassionante, perché per certi versi ti trascina anche in questo caso con la fantasia, toccando anche molta realtà, perché lui costruisce su realtà storiche esattamente avvenute, fantasticando un po' ma prendendo delle basi reali e quindi comprensibili in buona maniera. Beh, insomma, io mi auguro che questi due signori abbiano la voglia di conoscerti per poter avere la soddisfazione di leggere il tuo libro. 3 minuti di pubblicità, poi siamo di nuovo con voi. E salendo siamo giunti alle 11:48, quando dopo la pubblicità abbiamo continuato a chiacchierare a microfoni chiusi con Fabrizio Carollo. Abbiamo fatto così una panoramica di ciò che il libro, senza entrare nelle frasi, anche perché mi rendo conto che raccontare un libro per radio non è facile. Mentre in televisione inquadri, c'è la telecamera che inquadra la copertina, l'utente del libro, cliente, lettore, chiamiamolo come vogliamo, si mette lì, vede la copertina, immagina, ecco qui c'è la macchina fotografica che mi riprende, questa andrà sicuramente, perché no, lo raccontiamo chi è a casa, certo. C'è un signor fotografo che ci sta prendendo giù in ogni momento della nostra trasmissione. Ebbene, allora dicevo, la possibilità di interagire televisivamente col libro significa immaginare dalla copertina, dalla grafica, mentre raccontare per radio è ancora più difficile, perché devi fare capire in poche parole ciò che è un contesto di ben 250 pagine. Il riassunto lo fai, però il riassunto talvolta può essere scarso, cioè sì, può non dare la completezza di ciò che è il testo. E allora dover raccontare così con molta semplicità
diventa difficile.
È difficile. Allora, i progetti futuri li abbiamo raccontati, l'attualità l'abbiamo raccontata, il tuo passato l'abbiamo raccontato. Cosa vogliamo dire? Come vogliamo promozionare in 30 secondi il libro dicendo: comprate questo libro perché?
Comprate questo libro perché sicuramente può dare, se avete voglia di avere una paura molto più sana rispetto e molto sicuramente più tranquilla, più rilassata di quella che purtroppo si respira nella realtà, comprate questo libro e leggetelo anche tutto d'un fiato, perché vi darà comunque delle sensazioni particolari e spero che vi aiuti anche a entrare nel mondo che appassiona me.
Se un giorno ti dicessero: smetti di scrivere libri, vai a fare il conduttore radiofonico.
Posso andare a fare il conduttore radiofonico continuando a scrivere libri.
Bella questa, il mio posto è ancora tranquillo. Beh, Fabrizio, in bocca al lupo per tutto, speriamo che questo libro abbia un grande successo, come sono convinto che possa avere, perché leggendo quelle poche righe ho riscontrato una qualità di scrittura, una bella grafica, finalmente un libro con una grafica ben leggibile, questo lo dico da talpa. Silvi l'ha letto questo?
Credo di sì. Credo
secondo
di
me
sì.
Non l'ha letto, perché proprio non ci vede.
Non ci vede, allora.
Non ce la può fare. E mi auguro di ritrovarti quanto prima, dove sei seduto adesso, con un terzo libro.
Grazie mille Mauro, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio San Lucchino.
In bocca al lupo!
Crepi!